Ed eccoci in diretta con il compagno dalla Sardegna. Ci senti?
Ciao, sì, vi sento.
Benvenuto su Radio Blackout. E appunto fai parte di una serie di puntate di approfondimento sui vari CPR in Italia, e appunto che è iniziata con un lungo approfondimento su Torino, e di cui ogni puntata diamo qualche aggiornamento e che andiamo avanti appunto con i vari CPR e quello che succede. Ci vai intanto a inquadrare, se ti va, per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che non sempre appunto sono a conoscenza di ogni dettaglio dei vari CPR, se ci vai a, appunto, dare due linee per contestualizzare il centro di Macomer, sicuramente ci aiuti.
Ok, certo. Allora, intanto saluto tutti e tutte. Quindi il centro di Macomer si trova appunto nel comune di Macomer, che è un paese di circa 9.000 abitanti, situato nella Sardegna centro-occidentale. Ed è distante tra tutti i principali centri della Sardegna. I centri più vicini sono Oristano e Nuoro, che sono circa una cinquantina di chilometri di distanza. E Macomer è un posto militarizzato fondamentalmente, perché cioè proprio a livello di storia della cittadina, perché da fine Novecento fino al 2004, l'anno in cui è stata poi abolita la leva obbligatoria, è stato un importante centro militare, ospitando diverse caserme, ed era l'unico centro, ancora oggi l'unico centro di addestramento reclute in Sardegna. Questo un attimino per dare il polso alla situazione di che rete sociale c'è, cioè anche di che tessuto sociale si può trovare a Macomer. Alla fine del servizio militare di leva, diciamo, c'è stata una crisi economica a fine degli anni 90, e questo ha portato alla chiusura non solo di molte strutture ricettive che costituivano il principale indotto delle attività militari, ma anche molte imprese manifatturiere situate nella zona industriale di Bonutrau, dove poi hanno ristrutturato la struttura che c'era prima e trasformata in CPR. E infatti, come avete anche accennato nell'intro, per via anche di questa crisi venne poi accolta con favore la ristrutturazione della zona di Bonutrau, di un edificio degli anni 80, che è situato in un profondo avvallamento, quindi facilmente sorvegliabile, per trasformarlo in un carcere di massima sicurezza. Ok, era un carcere che voleva essere destinato a presunti terroristi islamici. Venne inaugurato nel 94 e nel 2014 poi venne chiuso, sia in parte perché insomma era diminuita tutta la necessità di propaganda, di protezione tra virgolette della società occidentale dall'islamismo, e in parte anche perché non rispettava i requisiti previsti dall'Unione Europea per le carceri di massima sicurezza. Ok, e cosa è successo poi? È successo che ancora una volta Macomer accolse con favore la proposta di Minniti, allora ministro dell'interno, per aprire un centro di permanenza per l'impatto, un CPR in Sardegna. Quindi la struttura venne più o meno ristrutturata e inaugurata a gennaio, mi pare, 2020. E oggi sono recluse 50 persone ed è sorvegliata da un centinaio di uomini tra polizia, carabinieri, esercito e guardia di finanza. Quindi questa è la struttura di Macomer, un edificio che è stato ristrutturato per un carcere di massima sicurezza, che poi non andava bene per quello scopo, e invece adesso, insomma, dal 2020 va bene per le persone prive di documenti recluse lì dentro. Il centro si trova appunto in questa zona industriale ed è collocato in un punto in maniera da poter sorvegliare tutte le strade che vi convergono. Infatti poi noi, quando andiamo a portare la solidarietà, non andiamo mai davanti all'ingresso troviamo poi un punto dove sfruttando anche l'avvallamento dove possiamo insomma comunicare, vedere più o meno dall'alto la situazione. Dal punto di vista del controllo istituzionale c'è una sovrapposizione sia di posizionamento territoriale che amministrativo, perché la prefettura e la questura sono in capo alla provincia di Nuoro, ma poi giuridicamente, per quanto riguarda le udienze di convalida e proroga dei trattenimenti, si fa riferimento al tribunale di Oristano. La struttura è divisa in tre blocchi: il blocco destro, dove ci sono una ventina di persone, il blocco sinistro, dove ce ne sono un'altra ventina, e il blocco C, dove ce ne sono una decina, più una quarta area per l'isolamento. Probabilmente quest'area per l'isolamento si trova sotto il suolo, ma è una cosa abbastanza confermata. Le celle sono prive di luce naturale, non sono state mai ristrutturate quando l'ex carcere è stato trasformato in CPR. Poi gli operatori dichiarano che la cella di isolamento non sia mai stata utilizzata, poi in realtà noi insomma abbiamo testimonianze che venga occupata frequentemente per motivi disciplinari e anche per i prigionieri con problemi psichiatrici. I bagni sono delle condizioni igieniche pessime, sono privi di porte come le celle, perché si teme che possano essere staccate, utilizzate contro le guardie in occasione di rivolte. E poi che dire anche altro della struttura, importante anche perché poi è causa di disagio e poi possibili rivolte, il fatto anche che non esistono spazi di socialità, cioè solamente uno spazio in cui hanno una televisione e stanno seduti per terra a guardarla, perché ovviamente non ci sono sedi. Poi c'è un cortile, esterno non visibile da fuori, che utilizzano di pomeriggio. Poi gli stabili non hanno nessun tipo di ombreggiatura, per cui si riscaldano eccessivamente d'estate e d'inverno si raffreddano. Dall'interno non è possibile controllare la temperatura, ovviamente. Insomma, ci dicono che d'estate raggiungono temperature superiori a una quarantina di gradi e l'acqua disponibile è solo a temperatura ambiente. Quindi diciamo questo è il contesto dove vengono recluse le persone.
Beh, giustamente come dici, anche se insomma l'area, la zona di isolamento non venisse usata, già le persone che vengono recluse nel CPR di Macomer si trovano in una condizione di isolamento e di marginalizzazione veramente estrema, tant'è che appunto il CPR di Macomer viene utilizzato ed è stato usato anche come principalmente come CPR punitivo, no? Sappiamo che dopo le rivolte ad esempio del CPR di Torino 2 anni fa ci sono state poi delle persone portate a Macomer e non è l'unico caso, proprio perché come dicevi tu e come si può facilmente immaginare, una volta che si viene deportati, trasferiti in un posto così lontano e difficilmente raggiungibile, per quello che sappiamo e che ci avete anche raccontato voi di per esempio parenti che hanno provato, che provano a raggiungere i propri cari detenuti, è praticamente quasi impossibile ed è molto difficile ed è ostacolato anche l'accesso per chi vuole portare solidarietà o mettersi in contatto con le persone recluse, e sicuramente questo è un livello successivo di violenza, proprio questa invisibilizzazione e questo allontanamento forzato, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, sicuramente rispetto ad una città come Torino, dove il CPR ce l'abbiamo praticamente a due isolati dal centro, e avere un CPR raggiungibile soltanto attraverso strade sterrate 300-400 chilometri da Nuoro, effettivamente quanto sia, però da Cagliari, no?
Sì, una cinquantina di minuti di macchina.
E ovviamente rende ancora più difficile l'accesso e quindi anche l'uscita di informazioni, le comunicazioni. Nonostante ciò, si riesce a sapere
di rivolte, di proteste continue, di resistenze quotidiane portate avanti dalle persone recluse. Infatti proprio pochi minuti fa ci raccontavate che ci sono due blocchi in questo momento che sono in sciopero della fame, e abbiamo letto di più episodi negli ultimi tempi di scioperi della fame, di proteste. Magari se ci vuoi raccontare un pochino di quello che è successo negli ultimi tempi.
Sì, certo. Prima volevo dire anche questa cosa che mi è venuta in mente quando appunto dicevi di chi stava a Torino, poi è venuto qua, di cui abbiamo alcune testimonianze, e ci raccontano una differenza tra Torino e Macomer, che per loro poi è motivo di frustrazione, anche tortura psicologica, che poi fa scatenare questi episodi di rivolta, e soprattutto il motivo che a Torino magari stavano 3 mesi, poi uscivano, poi magari rientravano, comunque almeno chi ci ha dato queste testimonianze ci racconta di questi 3 mesi, mentre a Macomer cosa gli è successo? Che dopo 3 mesi...
No, è solo per dire che effettivamente Torino era aperta prima del decreto Cutro, quindi sì, forse anche i forse ricordi erano dovuti al fatto che i tempi di trattenimento erano 45 giorni per chi usciva dal carcere e 180 giorni. Okay. Mi sembra no, effettivamente 3 mesi, 90 giorni, scusami, per chi veniva preso in strada. Quindi diciamo questa memoria è una memoria che risale al 2023, che era il periodo, certo, in cui era aperto per l'ultimo anno Torino, e che non era prima del decreto Cutro, cioè di questo nuovo cambio di legge in cui chi esce dal carcere, se ha già scontato 6 mesi in carcere, può fare massimo 12 mesi nel CPR, chi viene preso invece in stato di libertà 18 mesi. Poi chiaramente dipende dal giudice di pace, però diciamo che la legge consente questo trattenimento.
Sì, no, la loro frustrazione è che loro gli dicono che devono stare 3 mesi, poi il giorno dell'udienza rinviano l'udienza e gli dicono che devono stare altri 3 mesi, e questa è la cosa che poi li fa insomma anche sorgere, rivoltare, e questa insomma gli danno la speranza di poter uscire, alimentano delle attese interminabili, poi vengono spazzate via da rinvii, decisioni arbitrarie. E infatti in questo insomma quasi quotidianamente succede che i reclusi si provocano delle autolesioni molto pesanti. Recentemente un ragazzo si è anche cucito la bocca, invece la scorsa settimana un ragazzo è salito sul tetto, c'è chi appunto si taglia, e il motivo è sempre questo, almeno di questi 3 casi che ho detto, sono i rinvii delle udienze, quindi la loro speranza di poter uscire che viene spazzata via. Mentre per quanto riguarda delle rivolte collettive, come dicevi, è successo già ad aprile uno sciopero del cibo. Lo chiamo sciopero del cibo perché poi in realtà loro appunto rifiutavano il cibo dall'amministrazione e chiedevano di poter ricevere del cibo da fuori, che l'avrebbero mangiato. Era successo che un ragazzo si era sentito molto male, era finito in ospedale, ma tanti di loro stavano male, avevano accusato di problemi allo stomaco. Poi i medici stessi hanno confermato che il ragazzo che è stato in ospedale aveva mangiato del cibo avariato, e quindi loro hanno iniziato questo sciopero, tutti e 3 i blocchi, rifiutando il cibo dell'amministrazione. Poi questo ragazzo che è tornato dall'ospedale, insomma, ha continuato la sua rivolta dentro, e dopo che è finito in isolamento ci dicono che è stato trasferito in Albania. Lo sciopero è durato in maniera collettiva per pochi giorni, poi solamente un blocco ha resistito un'altra settimana, e poi hanno ricominciato tutti a mangiare perché la nuova direttrice per conto di officine sociali, che si chiama Elisabeth Rio, insomma, ha una politica molto di miglioramento, cerca di ascoltarli, di capire che problemi ci sono, e gli promette delle cose, promesse che non sono state mantenute. Infatti ieri, notizia di poco fa, tutti due blocchi, il destro e il sinistro, sono entrati di nuovo in sciopero della fame perché vogliono del cibo non avariato, innanzitutto. Poi vogliono poter avere i propri telefoni, perché loro hanno per ogni blocco un telefono, un cellulare senza internet, che possono usare per chiamare in Italia, ovviamente. E poi hanno uno smartphone in comune a tutte 50 persone, che usano un quarto d'ora al giorno nella sala mensa dove devono stare in piedi, dove lì possono usare WhatsApp. Insomma, queste cose erano state segnalate all'amministrazione al termine del primo sciopero della fame di maggio, di aprile-maggio. Queste promesse non sono state mantenute e da ieri sono di nuovo in sciopero della fame.
A questo proposito volevo appunto ricordare, mi sono scordata di dirlo all'inizio, che appunto lo strumento dello sciopero della fame è appunto uno strumento abbastanza trasversale che viene usato dai detenuti in lotta sia nelle carceri che nei CPR, ed è di notizia di qualche giorno fa che per qualche giorno tutto il CPR di Pian del Lago a Caltanissetta è stato in sciopero della fame proprio per protestare e, come dire, in qualche modo cercare di fare un po' di tira e di gioco di leva con la prefettura rispetto a quelli che sono i rinnovi da parte dei giudici di pace, nel senso che appunto rispetto agli ultimi decreti legge, diciamo, i trattenimenti in buona parte dei reclusi sono gestiti per conto del giudice di pace, che è appunto comunque un potere di fatto amministrativo e un po', diciamo, alla costola della questura in qualsiasi città, e molto spesso rinnova di 3 mesi in 3 mesi il trattenimento, no? Ogni 3 mesi bisogna andare davanti al giudice di pace, o nel caso che sia il richiedente asilo, dinanzi alla corte d'appello del tribunale, nei casi rari in cui sia un richiedente articolo 31, quindi un ricongiungimento familiare, dinanzi al tribunale, ma nella stragrande maggioranza davanti al giudice di pace, che in tante città di fatto rinnova di 3 mesi in 3 mesi la detenzione e di fatto trattiene i prigionieri in questo stallo dei CPR, che molto spesso, soprattutto con l'alzarsi delle temperature, diventano insopportabili, come quello di Pian del Lago, dove qualche giorno fa si è avuta notizia di uno sciopero della fame congiunto di tutti i prigionieri proprio per cercare di fare pressioni affinché appunto alcune delle udienze non finissero nel solito modo della convalida. Ricordiamo che appunto in Sicilia, essendo una terra di frontiera ed essendo una colonia penale, non diversamente dalla Sardegna, molti prigionieri vengono tenuti in stallo nei CPR e poi da lì direttamente deportati, giusto per dare appunto un contesto anche di altri luoghi.
Certo.
Io invece volevo espandere un pochino su quello che dicevi prima rispetto alla gestione, no? Perché poi quello che vediamo anche qui, e che sicuramente non è un unicum dei CPR, è proprio anche la gestione, quello che sta facendo Officine Sociali un po' dopo le rivolte che hanno devastato due aree del CPR di Torino, e cercare di avere una gestione, diciamo, un po' più soft, con alcune concessioni, con anche cercare di mettere su una buona faccia per essere un po' più presentabile e ricongiungibile al terzo settore. E tu prima menzionavi Elisabeth Rico, che è la nuova direttrice del CPR di Macomer e che viene proprio da questo ambiente qui, anzi proprio un po' l'antirazzismo istituzionale, che ci mostra anche come a volte, cioè, oltre al fatto che poi tra l'altro i CPR vengano presentati come parte del sistema di accoglienza in Italia, e un po' il suo venire da questo ambiente qui, come è stato percepito in Sardegna, come viene percepito anche un po' dal terzo settore, come viene presentato e che tipo di opposizione si muove, se c'è, a questa gestione.
Ma allora, Sì, una vera e propria opposizione non c'è, sinceramente, a parte quella che facciamo noi a livello divulgativo anche. Io non ho esattamente idea di come poi le persone che erano vicine a questa persona, che viene appunto dal mondo delle associazioni, abbiano effettivamente reagito alla notizia della nuova gestione da parte sua del CPR. Elisabetta Rio è una persona che viene dalla sinistra democratica, era candidata con Soru alle scorse elezioni regionali e con sé dalle comunali di Cagliari. Lei è un'iniziatrice guida del coordinamento di Aspre Sardegna, dove insomma si legge poi che lavora per costruire le reti, lotta contro le discriminazioni, sostiene i migranti nelle pratiche burocratiche, cura progetti di educazione interculturale. Insomma, queste sono le descrizioni che si possono trovare in rete su di lei. Dal punto di vista delle persone recluse, alcuni ci dicono che appunto a lei non interessa poi niente di in realtà manco di migliorare questo CPR, perché tutto ciò che dice non viene promesso, è l'idea che hanno loro di questa persona, semplicemente che pensa alla carriera e ai soldi fondamentalmente. Quindi ancora una volta l'opposizione a questo mondo delle associazioni e questo razzismo istituzionato, la posizione più forte poi viene ancora una volta da chi sta dentro.
Certo, ma infatti insomma un po' mentre parlavi, nonostante in ultima battuta facevi notare come in realtà sia ben noto almeno a chi sta fuori, a parte il non mettere in campo un'opposizione a questa nuova direzione, comunque è abbastanza chiaro che a lei non interessi nulla dei reclusi, se no, o comunque del miglioramento della gestione del CPR di Macomer, nonché del sistema in sé dell'accoglienza, di cui appunto viene menzionato il CPR come uno dei suoi ingranaggi, quando sappiamo che non è altro che un ingranaggio del meccanismo di tortura e espulsione delle persone. Ecco, sebbene alle persone non interessi, cioè siano ben coscienti di quale sia il suo ruolo, comunque prima facevi invece riferimento a quanto all'interno lei si mostri, no? Un po' come questo volto umano del razzismo in qualche modo, no? Volto umano di chi è comunque artefice della detenzione di chi è dentro. Quindi ci sia un po' questa forma per la quale vedere questa persona, insomma, che tenta in qualche modo un'interlocuzione di ascolto, quantomeno, no, di ascolto, crei un po' un'aspettativa anche rispetto alla possibilità di uscire, proprio perché non si hanno poi in molti casi, purtroppo anche per una incapacità, per una non volontà da parte degli avvocati e della gestione stessa, della direzione, di avere chiarezza su quale sia effettivamente come dire le scadenze della propria sorte all'interno del centro di detenzione amministrativa. Prima appunto si faceva riferimento ai rinnovi di 3 mesi in 3 mesi, no? Che è una formula che esiste dai tempi dei tempi, eppure, cioè dai tempi dei tempi dell'esistenza di questi luoghi, eppure tantissime persone che ci finiscono dentro non hanno contezza effettiva di come funzionano le pratiche amministrative, ma perché alle volte o te le studi o sei un professionista in qualche modo del settore, che tu sia avvocato, che tu sia appunto parte della gestione dell'amministrazione che rende possibili quei luoghi, comunque averne contezza di quali siano queste pratiche amministrative è sempre un grande interrogativo, no, per tantissimi. Quindi è evidente che insomma ci sia un po' questa speranza e questa aspettativa di uscire, complice anche il fatto, come dicevo, che gli avvocati molto spesso non per disinteresse non rendono pienamente coscienti le persone di quale siano le proprie possibilità possibilità di uscita e le scadenze. Questo avviene anche in qualche, sebbene in modo diverso, no? Questo volto umano che un po' si presenta come volto della possibile speranza di uscita dopo i 3 mesi di detenzione, un po', diciamo, in maniera speculare, sebbene con le dovute differenze, la vediamo anche, l'abbiamo vista anche qua a Torino con questa gestione più soft di cui si parlava prima, inizialmente tantomeno più soft o tentata di un lager quale il CPR di Corso Brunelleschi, la gestione appunto di Sanitalia, la quale cioè se inizialmente appunto tentava appunto dare i telefoni, il cibo migliore, magari non usare come in tantissimi CPR fanno l'imbottire di psicofarmaci il cibo, dall'altra appunto ha un po' creato anche questa non direi in questo caso aspettativa, quanto più usare appunto il ricatto della possibilità di passare della scadenza del passaggio al giudice di pace dopo i primi 3 mesi di detenzione come arma per dire: se vi state buoni, fra 3 mesi uscite, no? Oppure se vi state buoni, alla prossima udienza di convalida mettiamo una buona parola, diciamo fra virgolette. Ecco, quindi un po' mi ha fatto pensare a questa dinamica quanto raccontavi di questa gestione volto umano del terzo settore, a questa dinamica che è indubbiamente, cioè, uno degli elementi anche cardine per il quale le persone vengono tenute sotto un tappo di ricatto, con la possibilità di vedersi non convalidata la detenzione perché hai fatto il bravo, perché sei stato, diciamo, alle regole del centro.
Sì, poi coglierei l'occasione anche per ribadire come l'esempio che tu hai portato della nuova direttrice del centro sia un po' un ennesimo riscontro, un ennesimo esempio di come i nemici possano venire da proprio quegli ambienti di sinceri democratici antirazzisti che ci stanno accanto e che magari fanno finta di portarsi, no, portavoci di istanze antirazziste, di inclusione, di promozione di iniziative sociali, bla bla bla, e che poi dopo, no, si ritrovano invece a gestire un lager per immigrati, come questa Elisabeth Rio, che appunto nel 2019 era la presidente del coordinamento delle diaspore in Sardegna, una organizzazione che aveva come obiettivo, leggiamo su internet, quello di mettere in connessione le comunità di persone immigrati presenti in Sardegna, fare attività nelle scuole di orientamento all'integrazione sociale, eccetera eccetera, no? Quindi personaggi che magari nel passato si sono presentati come amici e che poi si ritrovano, no, in continuità, perché poi appunto sono ambienti che in realtà stanno in perfetta continuità, e forse questo, quello che possiamo fare è anche mostrare questa continuità che c'è a volte dai parlamentari che vanno dentro i CPR a fare finta di fare le ispezioni a tutto l'ambito istituzionale o paraistituzionale, sindacale, che occasionalmente fa la parata o la finta manifestazione davanti alle porte del CPR per dire quanto in realtà non serva a deportare le persone, a appunto personaggi che si palesano come antirazziste, che poi dopo si ritrovano a gestire un centro di tortura e deportazione.
Esatto, sì. Infatti una cosa veloce a proposito di queste persone che poi tendono a organizzare iniziative sociali, insomma, per dimostrare il loro antirazzismo, il loro obiettivo di integrare. Mi ricordano i compagni che Elisabeth Rio, quando era entrata a presa diretta per un servizio dentro, aveva, insomma, l'avevano intervistata chiedendole un po' che intenzione avesse per la gestione del centro, e lei, insomma, una delle pochissime cose che aveva detto è che voleva organizzare dei corsi di ballo dentro il CPR.
Ce la ricordiamo anche noi, la danza terapia.
Poi, sì, esatto. E poi mi ricordano anche, a proposito dell'opposizione, insomma, da fuori, lei doveva essere ospite a un'iniziativa alla Quiresima a Sassari, organizzata dalle associazioni LGBTQ+, insomma, per il ruolo che ricopre è stato cancellato quell'appuntamento con lei, dove si doveva parlare di adozioni internazionali.
Che schifo, veramente non trovo altre parole per descrivere, e su questo direi mettiamo un piccolo pezzo, stacchetto musicale, così poi continuiamo con l'approfondimento.
Va bene.